Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
.59 sulle libere frequenze di Blackout. Un buongiorno da Gianluca a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Lunedì 21 giugno 2021. Una nuova, veloce, ristretta e in ritardo puntata di Voci dall'Antropocene. Ahimè, come molti di voi probabilmente, sono rimasto preso in mezzo al temporale in motorino. Velocemente i numeri di telefono, i contatti della radio: www.radioblackout.org, dove trovate tutti i podcast e le iniziative per sostenerci, il sito www.sostieniradioblackout.org per accedere ai contenuti della Magic Box e farci una donazione di cui abbiamo sempre tanto bisogno, 34666 73263 per quel che riguarda invece in messaggistica di varia natura, Telegram, WhatsApp, Signal oppure la classica vecchi buoni messaggi, 011 24 95 669, se invece per caso volete intervenire in diretta nella trasmissione. Una puntata ristretta e velocizzata di Voci dall'Antropocene. Quello che avete sentito in apertura era un pezzo dell'intervento di Nicoletta Dosi e di altre compagne e compagni questo sabato al Lidl della Valsusa, quello di Susa, proprio alle porte della cittadina di Susa. Un'iniziativa come tante se ne sono tenute in giro per il paese nel weekend, a partire dal pomeriggio di venerdì, nella giornata di sabato e di domenica, per rispondere all'uccisione di Adil, sindacalista dei Sicobas, all'uscita della Lidl appunto di Braidate in provincia di Novara, dove un camionista, probabilmente pressato dall'alto, probabilmente troppo, come dire, interessato a portare a termine il suo lavoro in condizioni in cui non poteva, ha stirato e preso sotto questo ragazzo, questo giovane uomo maghrebino che da anni si batte per i diritti dei lavoratori, soprattutto nel settore della logistica. Un omicidio per il profitto, come è stato detto da molte parti. Ci sono state diverse iniziative in giro per il paese e soprattutto nella giornata di sabato una grossa manifestazione di migliaia di persone a Roma, che era già prevista, per rispondere soprattutto, diciamo, a quella innalzamento, escalation, che si era prodotto nelle ultime due settimane, con aggressioni sempre premeditate, a volte con la partecipazione anche dei diretti responsabili delle differenti aziende, è successo in Lombardia, è successo in Emilia Romagna, è successo in Toscana, e poi venerdì durante lo sciopero nazionale della logistica, articolato come spesso in numerosi picchetti, è successo anche una cosa molto grave, appunto un autista è uscito da una uscita secondaria, qualcuno ha alzato quella sbarra e Adil, che si è messo di mezzo per portare avanti la sua azione di sciopero assieme ai suoi compagni, è stato preso sotto. Lui è morto, altre due persone sono in ospedale ancora adesso. Numerose le persone che erano presenti a Roma, vi abbiamo fatto sentire una, in apertura appunto un intervento di Nicoletta dentro il Lidl di Susa, appunto come movimento Notav, vicinanza, necessaria vicinanza con questa lotta e con questa battaglia e con la persona di Adil. Le due notizie di oggi sono due notizie riguardo questo fatto brutte, no, una brutta e l'altra ovviamente non possiamo dire bella, necessaria, minimo sindacale, come si potrebbe dire, quello brutta, e la decisione da parte dei GIP rispetto all'assassino di Adil, che è stato messo ai domiciliari dopo un interrogatorio di 3 ore, qua non si tratta di ovviamente perorare la causa di una detenzione di questa persona che probabilmente era schiacciata da pressioni, e sappiamo bene che le responsabilità stanno più in alto, ma nel registrare come viene trattata, quanto poco vale la vita di un lavoratore, per di più quando un lavoratore immigrato. Questo è un po' l'amaro computo che bisogna fare di questa vicenda. La notizia invece più bella, più necessaria, è che è stata aperta una cassa di solidarietà per Adil, assassinato durante lo sciopero della logistica venerdì. Io vi detto il conto IBAN nella PostePay, poi vi invito ad andare a trovare l'articolo online sul sito dei Sicobas, ma più in generale scrivete a cassa di solidarietà per Adil, vi usciranno su Google, vi riusciranno tutti gli estremi. Conto IBAN IT 230 360 81 051, 38 254 34 39 54 358, ripeto, IT 230 360 81 08 254 34 39 54 358. Se invece volete contribuire con una PostePay, il numero è questo qui: 5 333 171 07 604 8723. Ripeto, la PostePay 5 333 171 076 048 723. Peraltro scrivete su Google cassa di solidarietà per Adil e donate, perché ne ha bisogno lui e la sua famiglia. E allora, sono rimasto un po' indietro, la scorsa settimana non ero potuto andare in onda con la trasmissione, ma c'era una serie di cose di cui avrei voluto parlare, cerchiamo di recuperarlo questa settimana. C'è stato ovviamente, come tutti sapete, un'importante manifestazione di diverse migliaia, insomma si va sulla, sicuramente sopra i 10.000, probabilmente tra i 10 e i 20.000 persone tra Bussoleno e San Didero lo scorso sabato, se ne è parlato anche in radio, ci sono state delle dirette, ma il giorno dopo c'è stata anche un'assemblea che prova un po' a rilanciare il tessuto connettivo dei territori in resistenza e delle battaglie da portare avanti dopo quest'anno e mezzo di pandemia. Si chiamava Assemblea Territori in Lotta al tempo del Covid-19, e adesso io vi farei sentire un po' un'intervista, una raccolta di un racconto, insomma, su com'è andata, sui temi che si sono toccati all'interno di questa appunto assemblea che è avvenuta domenica 13 giugno al consueto presidio Venaus, al presidio Notav di Venaus. Io vi farei sentire un po' quello che ci racconta il compagno rispetto a quelle che sono state le presenze a questa assemblea, ai temi che sono stati toccati, le esigenze da cui è nato un po' questo momento di confronto e discussione, e poi anche insomma le proposte per quest'estate che si articoleranno soprattutto in una carovana per la salute dei territori. Insomma, buon ascolto, ci racconta un po' quello di cui si è discusso la scorsa domenica in valle.
L'assemblea è stata molto variegata dal punto di vista della partecipazione. Vi sono state molte lotte territoriali da nord a sud che hanno preso parola e che hanno rintracciato alcune omogeneità, principalmente il fatto che la crisi pandemica è stata utilizzata anche dalla controparte per ripartire con i processi di estrattivismo, per ripartire con i processi di distruzione dei territori, e anche insomma questa relazione tra l'inquinamento e le condizioni di salute, la malattia, questa relazione tra il lavoro e la nocività sono emerse da molti interventi. Sono intervenuti i giovani, sono intervenute alcune esperienze di conflitto nel mondo del lavoro e grandi e piccole lotte territoriali contro le opere inutili e contro l'inquinamento. L'esigenza di costruire questa assemblea è nata da due considerazioni fondamentalmente. La prima è che la pandemia è il prodotto di un dato sistema di sviluppo, della sua organizzazione sociale, di come è organizzato il rapporto tra umani sotto questo sistema di sviluppo e il rapporto tra umani e natura. Da questa considerazione ne è derivata un'altra immediata che porta a concepire la crisi sociale, la crisi sanitaria e quella ecologica come strettamente intrecciate, e che ci ha portato anche a vedere in valle quanto fosse profondo questo intreccio nel momento in cui, di fronte alla necessità dei vaccini, alla necessità di una sanità territoriale e di altre esigenze del genere, la risposta che veniva data dallo Stato era l'impianto di altri cantieri inutili e devastanti. Ecco, dentro questo prisma abbiamo guardato anche alle esperienze collettive, qui la seconda considerazione, cioè il fatto che in qualche modo se la pandemia è stato un grosso momento di frammentazione, di distruzione delle relazioni sociali, di fatica, dall'altro lato abbiamo visto nascere molte esperienze di mutuo soccorso, di resistenza, di conflitto dentro i territori che sono state importanti innanzitutto per la sopravvivenza dentro la pandemia, ma anche per tracciare l'ipotesi di delle lotte future. Per quanto riguarda il programma di ripresa, l'evidenza che si è condivisa collettivamente è il fatto che si tratti fondamentalmente di un tentativo di far ripartire la valorizzazione capitalistica dopo la crisi della pandemia, generata dalla pandemia. Una ripartenza che nonostante sia mascherata da green, da transizione ecologica, in realtà è tutta a spese dei territori, che non contiene in sé nessuna forma di redistribuzione, ma semmai un ulteriore tentativo di polarizzare le ricchezze e insomma di sostenere la grande media impresa italiana parassitaria con insomma enormi elargizioni di denaro pubblico, a volte tra l'altro contratto a debito, e sappiamo bene chi pagherà quel debito che verrà contratto. Ecco, in tutta questa situazione insomma quanto è emerso è che il PNRR avrà come dimensione insomma un'ulteriore diffusione delle grandi opere inutili, dello sfruttamento, e che insomma questa esperienza è già aperta, è già in corso, e lo scopo insomma di ritrovarsi, di discutere in un'assemblea come questa era proprio comprendere quale fosse la possibilità di organizzarsi per contrapporsi a questo piano del capitale, ipotizzando dei contropercorsi, ipotizzando e cercando di capire come è possibile costruire una forza per deviare questi fondi verso i settori della società che ne hanno veramente bisogno.
Di qui è nata anche l'esigenza quindi di una carovana, di cui ora parlerà meglio questo compagno Vincenzo.
La carovana ha l'obiettivo far emergere quel nesso nascosto che esiste tra lo sfruttamento dei territori, la devastazione ambientale e le nocività sul lavoro, in qualche modo partendo proprio dalle lotte, dalle esperienze di resistenza che ci sono state durante la pandemia, facendone tesoro e provando a costruire un discorso comune generalizzato su questi percorsi di lotta, insomma inserirli in un quadro condiviso, ecco. Quindi più o meno si svolgerà così: ci saranno due tronconi, uno a nord e uno a sud, che avranno varie tappe territoriali tra l'11 e il 22 di luglio. L'11 luglio sarà la data del G20 della finanza a Venezia, e invece il 21-22 saranno le date del G20 dell'ambiente a Napoli, in cui si costruiranno due grandi contestazioni. Ma insomma tra queste due date l'obiettivo è quello di attraversare i territori, di discutere con le realtà in lotta dell'esperienza della pandemia, di collettivizzare i percorsi, provare a costruire in base alle esigenze dei territori iniziative, assemblee, dibattiti che servano come momenti appunto di costruzione nel reale, nel sociale, nella dimensione popolare dei movimenti, di uno sguardo collettivo comune su quanto abbiamo vissuto e su quanto quello che abbiamo vissuto sia legato tanto con le nostre lotte quotidiane quanto con la dimensione generale del sistema di sviluppo e della sua inevitabile a questo punto capacità distruttiva e mortifera. Dunque è una carovana per riconquistarsi il futuro, per costruire insieme dei contropercorsi che realmente mettano in discussione questo sistema mortifero.
E quindi ringrazio De Vincenzo per questa chiacchierata in cui percorreva un po' i nodi fondamentali della discussione che c'è stata la scorsa domenica in valle al Presidium Ottav di Venaus. Per chi volesse leggere proprio il report approfondito e minuzioso di questa assemblea Territori in lotta al tempo del Covid-19 lo trova come report tra le prime notizie sul sito Notav Info. E insomma, nelle poche settimane che ancora trasmetterò da questi microfoni prima della pausa estiva da questa trasmissione, comunque vi terrò informate sulle iniziative che Vincenzo accennava in questa chiacchierata. Ricorderò però anche questo weekend, inizia una lunga serie di appuntamenti in valle che vi terranno compagnia e che cercheranno ovviamente di arrecare disturbo tanto a quel cantiere che ora viene in parte sospeso, a quanto pare, perché non ci saranno nuovi appalti, quello di San Didero, contro cui ci siamo mobilitati tutta la primavera, e poi anche contro, ovviamente, intorno e contro il cantiere Notav di Chiomonte e Giallione, quello in Val Clarea. Il primo dei lunghi appuntamenti di quest'estate di Lotta Notav è questo weekend, con tre giorni di lotta, musica e balli Notav in località Gravella, quindi dalla parte che sta di fronte al cantiere, ma dal lato della centrale, dove facciamo due partecipatissime e molto forti campeggi nel 2011 e 2012. Tre giorni di lotta, musica e balli Notav, con iniziative tutti i giorni. Per quel che ci riguarda, segnaliamo in particolare il dibattito che ci sarà sabato 26 giugno alle ore 14:30, chiamata Le Zappe, la resistenza contadina, la ripresa dei saperi antichi e la ricerca dei nuovi, con l'intervento di Schellino, che è un contadino militante che lotta da tempo per un altro modello di agricoltura, il collettivo di ecologia politica di Torino, contadini e attivisti locali. A seguire ci sarà una passeggiata Notav. Dopo questa ancora la Polentata, e poi insomma si potrà ballare musica con Mephisto Brass in concerto. Ci saranno poi altre iniziative nei giorni seguenti, ricordo in particolare il dibattito di domenica invece a San Didero, questo, la Palestina incontra la resistenza Notav e quella delle frontiere, un'iniziativa benefit il collettivo CALP di Genova, e a seguire un aperitivo Notav. Vi lascio con un po' di musica e poi torniamo in diretta, perché abbiamo un altro collegamento per raccontare di un altro territorio resistente in lotta da molti anni, che di nuovo viene messo in discussione, viene messo in forza la sua stessa esistenza. Uno degli esempi più interessanti e virtuosi di uso differente del territorio e di una agricoltura realmente biologica, non capitalistica, non mercificata. Forse qualcuno ha già capito di cosa parleremo. Restate sintonizzati tra qualche minuto qua sulle libere frequenze di Blackout.
Yeah. يا مالك يا زهري ديما نعذبني مالك يا قلبي.
19:23 sulle libere frequenze di Blackout, siete sempre all'ascolto di Voci dall'Antropocene, trasmissione che vi tiene compagnia dal 18:30 alle 19:30 tutti lunedì. A volte non ci riusciamo, questo oggi abbiamo iniziato con una mezz'oretta di ritardo, complice il, insomma, il temporale che mi ha sorpreso per strada. Abbiamo parlato in questa prima parte di trasmissione delle iniziative che ci sono state in valle la scorsa settimana, soprattutto dell'assemblea per la salute dei territori, Assemblea Territori in Lotta ai Tempi del Covid-19, questo appunto progetto di un'iniziativa estiva, una carovana della salute che toccherà alcuni dei principali punti maggiormente toccati dalla devastazione pandemica, la pianura padana, come sappiamo, particolarmente inquinata e necrogena. Abbiamo ricordato la 3 giorni in valle che aprirà un po' l'estate di lotta. Ma ora vogliamo parlare di un'altra iniziativa che si terrà questo weekend che cade in un momento molto particolare per l'esistenza di un'esperienza che ha già diversi anni, 7 per la precisione. Parliamo ovviamente dell'esperienza di Mondeggi Bene Comune, che viene di nuovo, diciamo così, viene di nuovo posta in dubbio la sua sopravvivenza di un'esperienza che, dicevamo prima, un modello abbastanza unico nel nostro paese, sicuramente la punta più avanzata di un'agricoltura totalmente sottratta alle logiche della merce. Ne parliamo con Antonio, che abbiamo i nostri microfoni, che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
Ciao, ciao, buonasera a tutte e tutti.
Allora, abbiamo, insomma, qualche giorno fa letto questa notizia molto brutta. Di nuovo c'è qualcuno che vuole mettere mano su Mondeggi, sul suo territorio. Ti chiederei e sulle sue iniziative innanzitutto di così fare un breve tratteggio della vostra storia, cosa siete. Molte e molti dei nostri ascoltatori di questa radio vi conoscono, ma non tutti, insomma, forse.
Certo. Beh, l'esperienza di Mondeggi Bene Comune nasce ormai tra il 2013 e il 2014 attraverso una campagna che allora fu denominata Terra Bene Comune, e questo percorso vide che si opponeva alla svendita del patrimonio pubblico sotto il governo Monti, vide nel 2014 l'opportunità di dare corpo ai propri sogni attraverso il recupero dall'abbandono e dall'incuria di una tenuta di quasi 200 ettari di estensione che si trova a sud di Firenze, nel comune immediatamente limitrofo di Magno Arripoli. Questa esperienza, ormai dal giugno 2014, da 7 anni, ha sottratto appunto all'abbandono la tenuta che aveva l'ex azienda agricola Capitale Pubblico, aveva accumulato ormai quasi 2 milioni di debiti ed era andata in liquidazione. Ecco, in seguito a questo appunto ci furono diverse iniziative, la redistribuzione dell'olio, del vino e di tanti altri prodotti, che poi portarono all'occupazione, perché persisteva la volontà di voler fare cassa e di vendere da parte della città metropolitana. In questi 7 anni sono stati avviati diversi progetti, sia agricoli che sociali, primi fra tutti l'esistenza della fattoria senza padroni, quindi l'apertura di diversi casali per incentivare, provare a costruire appunto un modello di agricoltura sia libero dai pesticidi, dall'agrochimica, ma anche libera dai padroni. E questo progetto continua ad andare avanti con le sue attività, appunto la produzione dell'olio, del vino, del miele e di tantissimi, della birra, di tantissimi altri.
E un livello praticamente di totale autosussistenza vostro?
Sì, diciamo di sì. Sì, questi naturalmente, ecco, compriamo anche per altri prodotti, per nutrirci, quello che non riusciamo a produrre, ma la maggior parte di ciò che consumiamo e di ciò che viene consumato all'interno della comunità, dalle famiglie, dal territorio che partecipa a queste iniziative, viene prodotto all'interno della tenuta di Mondeggi. Un'altra
cosa che volevo sottolineare è che anche sempre voi avete un rapporto, diciamo, continuo, dialettico con tutte le realtà di lotta anche sulla città, sulla metropoli fiorentina e su tutto il tessuto urbano circostante.
Certo, una delle delle potenzialità e anche della forza di Mondeggi deriva anche dalla grandissima vicinanza con Firenze. Infatti Mondeggi è a soli 15 km dal centro di Firenze, e in tutti questi anni il rapporto tra città e campagna è stato fondamentale sia per l'esistenza di Mondeggi sia per portare all'interno del dibattito pubblico, politico, anche la questione alimentare, la questione della riappropriazione delle terre e molte dell'alimentazione e di molte altre questioni legate appunto al mondo dell'agricoltura.
Senti, una domanda che può essere, cioè che credo possa essere interessante per chi ci ascolta: quante persone oggi vivono a Mondeggi e portano avanti, e quante ne sono passate in questi anni? Ovviamente una stima un po' più difficile da fare, la seconda.
Passate direi tantissime, diciamo che ci sono livelli diversi di partecipazione a Mondeggi. In questo momento siamo 25 a vivere in tre casali differenti che sono stati recuperati a mano durante gli anni appunto tolti dall'abbandono e dall'incuria, ma che partecipano attivamente al progetto attraverso nei progetti di redistribuzione della terra, come quello del Mota, Mondeggi Terreni Autogestiti, e della vigna e degli orti, ovvero appezzamenti di terreni assegnati alle famiglie, alle persone del territorio, sono più di 200.
Ecco, insomma, come dire, un'esperienza lunga, significativa, che dura, che funziona, che è intervenuto in un territorio sostanzialmente abbandonato all'incuria e, diciamo, abbandonato, che funziona, abbiamo detto. Ora c'è qualcuno che però è tornato a metterlo in discussione.
Sì, infatti diciamo che questi mesi sono stati particolarmente travagliati, nel senso che l'amministrazione, in questo caso la proprietà, la città metropolitana di Firenze, l'ormai ex provincia che ha come sindaco Dario Nardella, in tutti questi mesi ha finto di voler instaurare un dialogo con la comunità diffusa di Mondeggi, e appunto cercando di trovare un punto d'accordo, un punto di dialogo per poter capire come riconoscere questa esperienza. Questo dialogo diciamo è stato interrotto dalle stesse amministrazioni pochi giorni fa, quando abbiamo scoperto che appunto questo mercoledì verrà fatta una discussione, una votazione nel Consiglio metropolitano per rimettere nel piano delle alienazioni la tenuta di Mondeggi, e non solo. Infatti la città metropolitana ha innanzitutto già assegnato un pezzetto di territorio a un'associazione di cui nessuno di noi conosce, e ha appunto anche stralciato dal bando di vendita la casa, diciamo la prima casa che fu occupata nel 2014 diciamo la centrale rispetto alla tenuta, anch'essa per poter fare un bando di assegnazione a un soggetto giuridico. Nel frattempo con tutte queste notizie la città metropolitana ha fatto bene di investire i soldi pubblici, quasi 100.000 euro, per un servizio di vigilanza giorno e notte, 24 ore su 24, per i prossimi 5 mesi, che dovrebbe teoricamente controllare ogni nostra mossa. Infatti in questi ultimi giorni ci sono state diverse tensioni tra diciamo questo gruppo di vigilantes che dovrebbe impedire ogni nostra azione, che significa impedirci di andare nei campi e impedire alle persone di poter passeggiare, di poter partecipare attivamente. Non ultimo appunto c'erano un centro estivo e diverse attività con i bambini educative, che sono state interrotte appunto da questi vigilantes, e insomma abbiamo anche in questo momento questo problema che stiamo cercando di tenere sotto occhio, di tenere a bada, però ecco, esiste questa possibilità. E nulla, per cui ci prepariamo al compleanno di Mondeggi, che sarà il prossimo fine settimana, e pensiamo sarà veramente importante dare attenzione e risalto a, non solo a questo evento, ma a tutta quest'estate, provando appunto a stare con gli occhi aperti e a capire un po' quello che si muove nell'aria. Senz'altro noi stiamo continuando nella direzione opposta a quella che persegue la città metropolitana. Infatti nell'ultimo anno, specialmente con la pandemia, abbiamo visto come l'esperienza di Mondeggio abbia accolto veramente tantissime persone che cercavano un po' di campagna, cercavano un po' di libertà all'interno, che non riuscivano a trovare all'interno delle città. Infatti appunto è sempre più frequentata, sempre più accoglie sempre più progetti diversi, e insomma pensiamo che si sta aprendo un'altra fase della vita di Mondeggi che necessiterà una stagione di lotta interessante.
Allora Antonio, noi non possiamo far altro che rimandare a questa 3 giorni per il 7° compleanno di Mondeggi. Per i nostri ascoltatori,
purtroppo non saremo in valle, però.
Purtroppo si sovrappongono alcune cose, ma insomma noi diamo indicazione per chi sta insomma dalle vostre parti in centro Italia e chi sta più giù di recarsi da voi. In valle avranno anche molte altre occasioni durante l'estate, lungo tutto luglio ma anche agosto. Ricordo la vostra pagina Facebook Mondeggi Bene Comune, anche il blog mondeggibenecomune.noblogs.org. una 3 giorni fitta e dettagliata, c'è tutto un programma proprio, come dire, spiaccicato all'ora e alle mezz'ore, molto organizzato. Se vuoi dirci cosa si può fare per sostenervi, oltre a venire questo weekend, ma insomma anche sul medio periodo, perché c'è bisogno di durare.
Certo, guarda, in questo momento siamo all'interno del nostro comunicato, sono piccole cose ma che in questo momento ci possono aiutare molto. Abbiamo diciamo invitato a partecipare a un'iniziativa di mail bombing, trovate gli indirizzi e il testo da dover inviare all'amministrazione, ai vari indirizzi dell'amministrazione pubblica, e quindi vi invitiamo calorosamente a farlo, a mettere pressione ai signori che restano nei palazzi. E questo è senz'altro di continuare a seguirci e venirci a trovare quest'estate, che pensiamo sarà non solo molto calda per il clima, ma anche per quello che sta succedendo. Già stiamo pensando a un ipotetico campeggio permanente anche dopo la 3 giorni.
Ok, fateci sapere di queste notizie, di questi aggiornamenti che ci auguriamo insomma ci saranno, per continuare a far vivere questa esperienza unica in Italia, sicuramente il punto più avanzato di lotta sul terreno agricolo dentro la demercificazione effettiva. Antonio, noi ti ringraziamo, un saluto.
Grazie
e un abbraccio
a voi
da Radio Blackout, e speriamo presto su questi microfoni.
A presto, grazie.
Ciao. Upon a stage, the act has gone sour.
jaws. Seek your skin, bark with your face. Nail plate, nail plate. Soft news, beam right in. Nail plate, nail plate. Every boy wants to be a cop. Nail plate, nail plate. I punch you down, you punch him out. Nail plate, nail plate.
Radio Blackout, andiamo verso la fine di questa puntata di Voci dall'Antropocene. Un ringraziamento a quanti ci hanno scritto, all'ascoltatore che ci ha mandato una serie di pezzi Notav per, come dire, accompagnare la chiacchierata sull'assemblea di domenica scorsa e le iniziative che si preparano questo weekend in apertura di una nuova estate di lotta. Un altro ascoltatore ci ha scritto: ciao, poco prima della tua trasmissione in un'altra radio hanno detto che dopo 21 anni di sindaci di sinistra, Torino ha diritto di avere un sindaco di destra. Dai Berlusca, ciao. Dal Berlusca, ciao Grandi. E vabbè, ci avremo da ridire anche sulla, diciamo, sulla posizione dei sindaci hanno governato questa città negli ultimi decenni. In apertura di trasmissione avevamo fatto sentire l'intervento in valle all'ospedale Lidl di Susa per ricordare e denunciare l'uccisione di Adil, sindacalista dei Sicobas, del difensore, insomma, dei diritti dei lavoratori della logistica, ucciso da un autotrasportatore che ha forzato il blocco del picchetto venerdì scorso. Apparentemente, diciamo, una cosa che sta fuori dai temi di questa trasmissione, ma così non è, perché la logistica oggi è una delle infrastrutture logistiche, appunto, di funzionamento del mondo in cui viviamo, quel mondo che ha visto grandi profitti da parte delle multinazionali dell'high tech e della logistica, appunto, e che però non vuole concedere diritti, turni di lavoro più sostenibili. Per questo è morto Adil, che diceva oggi nelle testimonianze dei suoi colleghi, amici e le persone che abitano intorno a lui diceva: domani mi aspetta una giornata dura. Perché facciamo questo? Perché non si può vivere così per 850 euro al mese. Quindi in chiusura vi facciamo sentire un montaggio degli estratti della manifestazione di sabato a Roma, con gli interventi che si sono susseguiti per ricordare Adil e portare avanti la lotta che l'ha visto purtroppo morire. Questa cosa non deve più succedere. Buon ascolto e poi la sigla di chiusura.
Ho morto oggi Adil. L'altro giorno ha massacrato un lavoratore davanti al suo cancello, dove lottava per il suo proprio diritto, per un stipendio e un salario degno. Ci ricordiamo Abdesalam a Piacenza un'altra volta. Ci ricordiamo tutti i morti nei magazzini, nelle fonderie, nelle fabbriche, e noi siamo qua a guardare. Dobbiamo andare dal lungo dello scontro, dobbiamo caricare ancora più questi gatti, dobbiamo accendere di nuovo l'animo della lotta e essere più compatti, più uniti per cambiare questo sistema basato sullo sfruttamento del nuovo suo uomo.
I didn't have to lose once. purtroppo l'unica vittima, l'unico operaio assassinato da questo sistema è solo la 321esima vittima di questo sistema, perché tutti abbiamo in mente Luana, la ragazza precaria che in base al suo contratto precario non poteva dire di no a un lavoro non sicuro, perché aveva bisogno di quei soldi per scappare sua figlia, e i padroni l'hanno ammazzata perché quella macchina non era sicura, perché conta solo la produttività, conta solo il profitto. E allora noi dobbiamo dire basta, il nostro sangue, il sangue della classe operaia non può più scorrere nei gabinetti delle officine, e ora che il sangue dei padroni sarà delle officine. E allora di fronte a questo, noi dell'opposizione CGIL, diciamo alla CGIL e al suo segretario Lottini, decidala che parte stare, o della parte dei sfruttati, o dei sfruttatori, o della parte dei lavoratori, della parte dei lavoratori, e se decide di stare dalla parte dei sfruttati e degli operai, dichiara immediatamente uno sciopero federale di tutte le categorie a ridosso dello scorso licenziamento.
Degli appalti e delle cooperative, un sistema che solo i lavoratori auto-organizzati hanno denunciato e hanno lottato, e hanno anche conquistato diritti, hanno anche conquistato aumenti salariali, hanno conquistato soprattutto la dignità, e forse è di questo che hanno paura. Stanno attaccando la punta più avanzata del movimento operaio per fare spazio al blocco, allo sblocco dei licenziamenti, alla carneficina che ci sarà.
Difesa e poema in atto, contro l'attacco e casa raso, basta, difesa e poema in atto.
Sono 17 milioni di salariati che sono una forza enorme con un solo problema, che non ha coscienza di se stessa. Questo è l'unico vero ostacolo che impedisce a 17 milioni di proletari della nostra classe di rovesciare il capitalismo, di prendere il potere, di realizzare un governo dei lavoratori e lavoratrici. E allora noi quella coscienza dobbiamo ricostruire, riporla all'altezza del livello di scontro storicamente nuovo che ci sta davanti. E credo che fare questo, che è un terreno difficile, duro, consapevolmente, sia anche il modo migliore per investire la memoria di Anil nel progetto di liberazione della nostra classe. Vi ringrazio.
Voices from the Anthropocene.
Voci dall'Antropocene.